Orlando Furioso, canto secondo.
Rinaldo abbandona il duello con Sacripante per correre a Parigi sulle orme di Angelica. Ma il re Carlo, ridotto a mal partito nella guerra con i saraceni, lo precetta perché si rechi in Inghilterra a procurare truppe di rinforzo. Impaziente di liberarsi dall'incombenza, Rinaldo insiste per prendere il largo da Calais, nonostante il tempo burrascoso, e la sua nave cade in balia del vento. Frattanto, Bradamante incontra Pinabello, maganzese e pertanto granfellone, dal quale apprende che il suo innamorato Ruggero è stato imprigionato in un castello d'acciaio da un mago, Atlante, che cavalca un cavallo alato, l'Ippogrifo. Pinabello finge di guidarla alla meta, ma perfidamente la fa precipitare in un pozzo.
Ingiustissimo amore, perché sì raro corrispondenti fa i nostri desiri? Onde perfido avvien che te sì caro il discorde voler che in duo cor miri? Gir non mi lascia al facil guado e chiaro, e nel più cieco e maggior fondo tiri. Da chi disia il mio amor, tu mi richiami. E chi ben odio, vuoi cadori e tami. Fa Carinaldo, Angelica par bella, quando esso a lei brutto e spiacevol pare. Quando le parea bello e l'amava ella, egli odiò lei quanto si può più odiare. Ora s'affligge in darno e si flagella, così renduto ben gli è pare a pare. Ella l'ha in odio e l'odio di tal sorte che piuttosto che lui vorria la morte. Rinaldo al saracin con molto orgoglio gridò: scendi, ladron del mio cavallo, che mi sia tolto il mio, patir non soglio, ma ben fo a chi lo vuol, caro costallo. E levar questa donna anco ti voglio, che sarebbe lasciartela gran fallo. Si perfetto destrier, donna si degna, a un ladron non mi par che si convegna. Tu te ne menti, che ladrona io sia, rispose il saracin non meno altiero. Chi dicesse a te ladro, lo diria, quanto io nodo per fama, più con vero. La prova or si vedrà, chi di noi sia più degno della donna e del destriero. Benché, quanto a lei, teco io mi convegna, che non è cosa al mondo altra si degna. Come soglion talor duo can mordenti, o per invidia o per altro odio mossi, avvicinarsi digrignando i denti, con occhi biece più che braccia rossi, indi amorsi venir di rabbia ardenti con aspri ringhi e ribuffati d'ossi. Così alle spade e dai gridi e da lonte venne il circasso e quel di Chiaramonte. A piedi l'un l'altro a cavallo, or quale credete che abbia il saracin vantaggio? Ne venà però alcun che così vale forse ancor men con un esperto paggio, che il destrier per istinto naturale non volea fare al suo signore oltraggio, né con man né con spron potea il circasso farlo a volontà sua muover mai passo. Quando crede cacciarlo, egli s'arresta, e se tenerlo vuole, occorre o trotta. Poi sotto il petto si caccia la testa, giuoca di schiene e mena calci in frotta. Vedendo il saracin che domar questa bestia superba era maltempo a lotta, ferma la man sul primo arcione e s'alza, e dal sinistro fianco in piede sbalza. Sciolto che fu il pagan, con legger salto, dall'ostinata furia di Baiardo, si vide cominciar ben degno assalto d'un par di cavalier tanto gagliardo. Suona l'un brando e l'altro, or basso or alto, Il martel di Vulcano era più tardo, nella spelunca affumicata dove batté all'incude i folgori di Giove. Fanno, or con lunghi, ora con finti e scarsi colpi, veder che mastri son del gioco, or li vedere altieri, or rannecchiarsi, ora coprirsi, ora mostrarsi un poco, ora crescere innanzi, ora ritrarsi, ribatter colpi e spesso lor dar loco, girarsi intorno, e donde l'uno cede, l'altro aver posto in mantinente il piede. Ecco Rinaldo con la spada addosso a Sacripante tutto s'abbandona, e qual porge lo scudo, che era addosso, con la piastra d'acciar, temprata e buona. Taglia il fusberta, ancor che molto grosso, ne geme la foresta e ne risuona. L'osso e l'acciar ne va che par di ghiaccio, e lascia al Saracin stordito il braccio. Quando vide la timida donzella dal fiero colpo uscir tanta ruina, per gran timor cangiò la faccia bella, qual il reo ch'al supplicio s'avvicina. Nelle par che vi sia da tardar, s'ella non vuol di quel Rinaldo esser rapina, di quel Rinaldo che la tanto odiava quanto esso lei miseramente amava. Volta il cavallo e nella selva folta lo caccia per un aspro e stretto calle, e spesso il viso smorto adietro volta, che le pare che Rinaldo abbia le spalle. Fuggendo, non avea fatto via molta, chi scontrò un eremita in una valle, ch'aveva lunga la barba a mezzo il petto, devoto e venerabile d'aspetto. Dagli anni e dal digiuno attenuato, sopra un lento asinel se ne veniva. E paria più ch'alcun fosse mai stato di conscienza scrupolosa e schiva. Come gli vide il viso delicato della donzella che sopra gli arriva, debil quantunque e malgagliarda fosse, tutta per carità se gli commosse. La donna al fratricel chiede la via che la conduca ad un porto di mare, perché levar di Francia si vorria, per non udir Rinaldo nominare. Il frate, che sapea negromanzia, non cessa la donzella a confortare che presto la trarrà d'ogni periglio, ed ad una sua tasca diede piglio. Trassene un libro e mostrò grande effetto, che legger non finì la prima faccia, cuscir fa un spirito in forma di valletto e gli comanda quanto vuol che il faccia. Quel se ne va, dalla scrittura a stretto, dove i due cavalieri a faccia erano nel bosco e non stavano a rezzo, fra i quali entrò con grande audacia in mezzo. Per cortesia, disse, un di voi mi mostre, quando anche uccida l'altro, che gli vaglia, che merto avrete alle fatiche vostre, finita che tra voi sia la battaglia, se il conte Orlando, senza liti o giostre, e senza pur aver rotta una maglia, verso Parigi mena la donzella che va condotti a questa pugnafella. Vicino meglio ho ritrovato Orlando che ne va con Angelica a Parigi, di voi ridendo insieme e motteggiando, che senza frutto alcun state in litigi. Il meglio forse vi sarebbe, or quando non son più lungi, a seguir lor vestigi, che se in Parigi Orlando la può avere, non ve la lascia mai più rivedere. Veduto avreste il cavalier turbarsi a quell'annunzio, e mesti e sbigottiti, senza occhi e senza mente nominarsi, che gli avesse il rival così scherniti. Ma il buon Rinaldo, al suo cavallo trarsi, con sospir che parean del fuoco usciti, e giurare per isdegno e per furore, se giunge a Orlando, di cavargli il core. E dove aspetta il suo baiardo passa, e sopra vi si lancia, e via galoppa. Né al cavalier che a piede del bosco lassa, pur dice addio, non che lo inviti in groppa. L'animoso cavallo urta e fracassa, punto dal suo signor, ciò che gli intoppa. Non ponno fosse o fiumi o sassi o spine, far che dal corso il corridor decline.
Signore, non voglio che vi paia strano. Se Rinaldo or si tosto, il destrier piglia, che già più giorni ho seguitato in vano, né gli ha possuto mai toccar la briglia. Fece il destrier, ch'avea intelletto umano, non per vizio seguirsi tante meglia, ma per guidar dove la donna agiva il suo signor, da chi bramar l'udiva.
Quando ella si fuggì dal padiglione, la vide e t'appostolla il buon destriero, che si trovava aver vuoto l'arcione, però che ne era sceso il cavaliero, per combatter di par con un barone che men di lui non era in arme fiero. Poi ne seguito l'orme di lontano, bramoso porla al suo signore in mano.
Bramoso di ritrarlo ve fosse ella, per la gran selva innanzi se gli messe, né lo volea lasciar montare in sella, perché ad altro camin non lo volgesse. Per lui trovò Rinaldo la donzella una e due volte, e mai non gli successe, che fu da Ferraù prima impedito, poi dal Circasso, come avete udito. Ora al demonio che mostrò a Rinaldo della donzella li falsi vestigi, credette Baiardo anco, e stette saldo e mansueto ai soliti servigi. Rinaldo il caccia, dire d'amor caldo a tutta briglia e sempre in ver Parigi, e vola tanto col disio che lento, non con destrier, ma gli farebbe il vento.
La notte appena di seguir rimane per affrontarsi col signor d'Anglante, tanto ha creduto alle parole vane del messagger del cauto negromante. Non cessa cavalcar sera e dimane che si vede apparir la terra avante, dove De Carlo, rotto e mal condotto, con le reliquie sue s'era ridotto.
E perché dal re d'Africa battaglie d'assedio v'aspetta, usa gran cura a raccor buona gente e vettovaglia, far cavamenti e riparar le mura. Ciò che a difesa aspira che gli vaglia, senza grandi ferir, tutto procura. Pensa mandare in Inghilterra e trarne gente onde possa un nuovo campo farne. Che vuole uscir di nuovo alla campagna e ritentar la sorte della guerra. Spaccia Rinaldo subito in Bretagna, Bretagna che fu poi detta Inghilterra. Ben dell'andata il paladin si lagna. Non c'abbia così in odio quella terra, ma perché Carlo il manda allora allora, neppur lo lascia un giorno far dimora. Rinaldo mai di ciò non fece meno volentier cosa, poiché fu distolto di gir cercando il bel viso sereno che gli avea il cor di mezzo il petto tolto. Ma per ubbidir Carlo, non di meno, a quella via si fu subito volto.
Ed a Calais in poche ore trovossi e giunto il dì medesimo imbarcossi. Contra la volontà d'ogni nocchiero, per gran desir che di tornare avea, entrò nel mar, che era turbato e fiero, e gran procella minacciar parea. Il vento si sdegnò, che dall'altiero sprezzar si vide, e con tempesta rea sollevò il mare intorno, e con tal rabbia che gli mandò bagnar sino alla gabbia.
Calano tosto i marinari accorti le maggior vele, e pensano dar volta e ritornar nei medesmi porti donde in mal punto avean la nave sciolta. «Non convien, dice il vento, ch'io comporti tanta licenzia che v'avete tolta, e soffia e grida, e naufragio minaccia, s'altrove van che dov'egli li caccia.
Ora poppa, ora l'orza, hanno il crudele, che mai non cessa e vien più ognor crescendo, essi di qua di là con umil vele vansi aggirando e l'alto mar scorrendo. Ma perché varie fila e varie tele uopo mi son, che tutte ordire intendo, lascio Rinaldo e l'agitata prua e torno a dir di bradamante sua.
Io parlo di quella inclita donzella per cui re Sacripante in terra giacque, che di questo signor degna sorella del duca Amone e di Beatrice nacque. la gran possanza e il molto ardir di quella, non meno a Carlo e tutta Francia piacque, che più d'un paragone vide saldo, che il lodato valor del buon Rinaldo. La donna amata fu da un cavaliero che d'Africa passò col re Agramante, che partorì del seme di Ruggero la disperata figlia d'Agolante. E costei, che né d'orso né di fiero leone uscì, non sdegnò tal amante, benché concesso fuor che vedersi una volta e parlarsi non a lor fortuna. Quindi cercando Bradamante gia l'amante suo, che avea nome dal padre, così sicura senza compagnia come avesse in sua guardia 1000 squadre. E fatto che ebbe il re di Circassia battere il volto dell'antica madre, traversò un bosco e dopo il bosco un monte, tanto che giunse ad una bella fonte.
La fonte discorrea per mezzo un prato d'arbori antichi e di bell'ombre adorno, chi vi andanti col mormorio grato a bere in vita e a far seco soggiorno. Un culto monticel dal manco lato le difende il calor del mezzogiorno. Quivi, come i begli occhi prima torse, d'un cavalier la giovane s'accorse.
D'un cavalier che all'ombra d'un boschetto, nel margin verde e bianco e rosso e giallo, sedea pensoso, tacito e soletto, sopra quel chiaro e liquido cristallo. Lo scudo non lontan pende, e l'elmetto dal faggio ove legato era il cavallo. E t'avea gli occhi molli e il viso basso, e si mostrava addolorato e lasso. E questo desir che a tutti stava il core, de fatti altrui sempre cercar novella, fece a quel cavalier del suo dolore la cagion domandar dalla donzella. Egli la perse e tutta mostrò fuore, dal cortese parlar mosso di quella, e dal sembiante altier, che al primo sguardo gli sembrò di guerrier molto gagliardo. E cominciò: «Signore, io conducea pedoni e cavalieri e venia in campo, là dove Carlo Marsilio attendea, perché al scender del monte avesse inciampo. E una giovane bella meco avea, del cui fervido amor nel petto avampo. E ritrovai presso a Rodonna, armato, un che frenava un gran destriero alato. Tosto che il ladro, o sia mortale, o sia una delle infernali anime orrende, vede la bella e cara donna mia, come falcon che per ferir discende, cala e poggia in uno attimo, e tra via getta le mani e lei smarrita prende. Ancor non m'ero accorto dell'assalto, che della donna io sentì il grido in alto. Così il rapace nibio furar suole il misero pulcin presso alla chioccia, che di sua inavvertenza poi si duole, e in van gli grida, e in van dietro gli croccia. Io non posso seguire un uom che vole, chiuso tra monti, a piede un'erta roccia. Stanco il destrier, che muta appena i passi, nell'aspre vie dei faticosi sassi. Ma come quel che men curato avrei, vedermi trar di mezzo il petto e il core, lasciai lor via seguir quegli altri miei, senza mia guida e senza alcun rettore. Per gli scoscesi poggi e manco rei, presi la via che mi mostrava amore, e dove mi parea che quel rapace portassi il mio conforto e la mia pace. 6 giorni me n'andai mattina e sera per balze e per pendici orride e strane, dove non via, dove sentier non era, dove né segno di vestigie umane. Poi giunse in una valle inculta e fiera, di ripe cinta e spaventose tane, che nel mezzo su un sasso avea un castello, forte e ben posto, a maraviglia bello. Da lungi parche come fiamma lustri, né sia di terracotta né di marmi. Come piuma vicino ai muri illustri, l'opra più bella e più mirabil parmi. E seppi poi, come i demoni industri, da su fumigi tratti e sacri carmi, tutto d'acciaio avea incinto il belloco, temprato all'onda ed allo stigio foco. Di sì forbito acciar luce ogni torre che non vi può né ruggine né macchia. Tutto il paese giorno e notte scorre, e poi là dentro il rio ladron si macchia. Cosa non ha ripar che voglia torre? Sol dietro in van se li bestemmia e gracchia. Quivi la donna, anzi il mio cor mi tiene, che di mai ricovrar lascio ogni spene. Ah, lasso, che possio più che mirare la rocca lungi ove il mio ben m'è chiuso? Come la volpe che il figlio gridare nel nido oda dell'aquila di giuso, s'aggira intorno e non sa che si fare, poiché l'ali non ha da gir l'assuso. Erto è quel sasso, sì, tale è il castello, che non vi può salir chi non è augello. Mentre io tardava quivi, ecco venire duo cavalier ch'avean per guida un nano, che la speranza aggiunsero al desir. Ma ben fu la speranza e il desir vano. Ambi erano guerrieri di sommardire. Era Gradasso l'un, re Sericano, e l'altro Rugger, giovane forte, pregiato assai nell'africana corte.
«Vengon, mi disse il nano, per far prova di lor virtù, con sir di quel castello, che per via strana, inusitata e nuova, cavalca armato il quadrupede augello. De signor, dissi lor, pietà vi muova del duro caso mio, spietato e fello. Quando, come ho speranza, voi vinciate, vi prego, la mia donna mi rendiate. E come mi fu tolta, lor narrai, con lacrime affermando il dolor mio. Quei lor mercè mi proferirò assai, e giù calaro il poggio alpestre rio. Di lontan la battaglia io riguardai, pregando per la lor vittoria a Dio. Era sotto il castel, tanto di piano, quanto in due volte si potrà con mano.
Poiché fur giunti a piede l'alta rocca, l'uno e l'altro volea combatter prima, pur a Gradasso, o fosse sorte tocca, oppur che non ne fe Rugger più stima. Quel Serican si pone il corno a bocca, o rimbomba il sasso e la fortezza in cima. Ecco apparire il cavaliere armato fuor della porta e sul cavallo alato. Cominciò a poco indi a levarse, come suol far la peregrina grue, che corre prima e poi vediamo alzarsi alla terra vicina un braccio o due. E quando tutte sono all'aria sparse, velocissime mostra l'ale sue. Si ad alto il negromante batte l'ale, ch'a tanta altezza appena aquila sale. Come gli parve poi, volse il destriero, che chiuse i vanni e venne a terra a piombo, come casca dal ciel falcon maniero, che levar veggia l'anitra o il colombo. Con la lancia arrestata, il cavaliero l'aria fendendo vien d'orribil rombo. Gradasso appena del calar s'avvede, che se lo sente addosso e che lo fiede. Sopra Gradasso il mago l'asta roppe. Ferì Gradasso il vento e l'aria vana. Per questo il volator non interroppe il batter l'ale e quindi s'allontana. Il grave scontro fa chinar le groppe sul verde prato alla gagliarda alfana. Gradasso aveva un'alfana, la più bella e la miglior che mai portasse sella. Sino alle stelle il volator trascorse, indigerossi e tornò in fretta al basso. E percosse Rugger, che non s'accorse. Rugger, che tutto intento era a Gradasso. Rugger del grave colpo si distorse e il suo destrier più rinculò d'un passo. E quando si voltò per lui ferire, da sé lontano il vide al ciel salire. Or su Gradasso, or su Rugger percuote, nella fronte, nel petto e nella schiena. E le botte di quei lascia ogni orvote, perché è sì presto che si vede appena. Girando va con spaziose rote, e quando all'uno accenna, all'altro mena. All'uno e all'altro sì gli occhi a barbaglia che non ponno veder donde gli assaglia. Fra due guerrieri in terra ed uno in cielo, la battaglia durò sino a quell'ora che spiegando pel mondo oscuro velo tutte le belle cose discolora. Fu quel ch'io dico, e non v'aggiungo un pelo. Io il vidi, il so, né m'assicuro ancora di dirlo altrui che questa maraviglia al falso più che al ver si rassemiglia. D'un bel drappo di seta avea coperto lo scudo in braccio il cavalier celeste, come avesse non so tanto sofferto di tenerlo nascosto in quella veste. Chi mantinente che lo mostra aperto, forza è chi il mira abbarbagliato reste e cada come corpo morto cade e venga al negromante in potestade. Splende lo scudo a guisa di piropo e luce altra non è tanto lucente. Cadere in terra allo splendor fu dopo con gli occhi abbacinati e senza mente. Perdei da lungi anch'io li sensi e dopo gran spazio mi riebbi finalmente. Né più i guerrieri né più vidi quel nano, ma vuoto il campo e scuro il monte e il piano. Pensai per questo che l'incantatore avesse amendui colti a un tratto insieme e tolto per virtù dello splendore la libertà di a loro e a me la speme. Così a quel loco che chiude il mio core dissi partendo le parole estreme: or giudicate s'altra pena ria che causi amor può pareggiar la mia. Ritornò il cavalier nel primo duolo, fatta che n'ebbe la cagion palese. Questo era il conte Pinabel, figliuolo d'Anselmo d'Altaripa, maganzese, che tra sua gente scelerata solo leale esser non volse né cortese, ma negli vizi abominandi e brutti non pur gli altri adeguò, ma passò tutti. La bella donna con diverso aspetto stette ascoltando il maganzese cheta, che come prima di Rugger fu detto nel viso si mostrò più che mai lieta, ma quando sentì poi che era indistretto turbossi tutta d'amorosa pieta, né per una o due volte contentosse che ritornato a replicarle fosse. E poi che al fin le parve esserne chiara, gli disse: cavalier, datti riposo, che ben può la mia giunta esserti cara, parirti questo giorno avventuroso. Andiam purtosto a quella stanza avara che si ricco tesor ci tiene ascoso. Ne spesa sarà in van questa fatica, se fortuna non m'è troppo nemica. Rispose il cavalier: tu vuoi ch'io passi di nuovo i monti e mostriti la via? A me molto non è perdere i passi, perduta avendo ogni altra cosa mia. Ma tu, per balze ruinosi sassi, cerchi entrare in pregione. E così sia. Non hai di che dolerti di me, poiché io te il predico, e tu pur girvi voi. Così dice egli, e torna al suo destriero, e di quella animosa si fa guida. Chi si mette a periglio, per Ruggero, che la pigli quel mago, o che la ancida. In questo ecco alle spalle il messaggero, che «Aspetta, aspetta!» a tutta voce grida. Il messagger, da chi il cercasso intese, che costei fu ch'all'erba lo distese. A Bradamante il messagger novella di Montpolier e di Narbona porta, calzato gli stendardi di Castella avean con tutto il lito d'acqua morta, e che Marsilia, non vessendo quella che la dovea guardar, mal si conforta e consiglio e soccorso le domanda per questo messo e se le raccomanda. Questa cittade e intorno a molte miglia ciò che fra Varo e Rodano al mar siede avea l'imperator dato alla figlia del duca Mon, in ch'avea speme e fede, però che il suo valor con maraviglia riguardar suol quando armeggiar la vede. Or, come io dico, a domandare aiuto quel messo da Marsilia era avvenuto. Tra sì e no la giovane sospesa di voler ritornar dubita un poco. quinci l'onore e il debito le pesa, quindi l'incalza l'amoroso fuoco. Fermasi al fin di seguitar l'impresa e tra Roger dell'incantato loco. E quando sua virtù non possa tanto, almen restagli prigioniera accanto. E fece scusa tal che quel messaggio parve contento rimanere e cheto. Indi girò la briglia al suo viaggio. Con Pinabel che non ne parve lieto, che seppe esser costei di quel lignaggio che tanto è in odio, in pubblico e in segreto. E già s'avvisa le future angosce, se lui per Maganzese ella conosce. Tra casa di Maganza e di Chiarmonte era odio antico e inimicizia intensa, e più volte s'avean rotta la fronte e sparso di lor sangue copia immensa. E però nel suo cor l'iniquo conte tradir l'incauta giovane si pensa. O come prima comodo gli accada, lasciarla sola e trovare altra strada. E tanto gli occupò la fantasia, il nativo odio, il dubbio e la paura, che inavedutamente uscì di via e ritrovossi in una selva oscura, che nel mezzo aveva un monte che finia la nuda cima in una pietra dura. E la figlia del duca di Dordona gli è sempre dietro e mai non l'abbandona. Come si vide il Maganzese al bosco, pensò torsi la donna dalle spalle. Disse, prima che il ciel torni più fosco, verso un albergo è meglio farsi il calle. Oltre a quel monte, se io lo riconosco, siede un ricco castel giù nella valle. Tu qui m'aspetta, che dal nudo scoglio certificar con gli occhi me ne voglio. Così dicendo, alla cima superna del solitario monte, il destrier caccia, mirando pur s'alcuna via discerna come lei possa torda la sua traccia. Ecco, nel sasso trova una caverna, che si profonda più di 30 braccia. Tagliato a picchi e da scalpelli il sasso, scende giù al dritto e da una porta al basso. Nel fondo aveva una porta ampla e capace, che in maggior stanza largo adito dava, e fornuscia splendor come di face, ch'ardesse in mezzo alla montana cava. Mentre quivi il vellon sospeso tace, la donna, che da lunge seguitava, perché perderne l'orme si temea, alla spelonca gli sopraggiungea. Poiché si vide il traditore uscire quel che avea prima disegnato in vano, o da sé torla o di farla morire, nuovo argomento immaginossi e strano. Le si fe incontra e sulla fe salire, laddove il monte era forato e vano, e le disse che avea visto nel fondo una donzella di viso giocondo, che bei sembianti e tala ricca vesta esser parea di non ignobil grado, ma quanto più potea turbata e mesta mostrava esservi chiusa a suo malgrado, e per saper la condizion di questa che avea già cominciato a entrar nel guado, e che era uscito dell'interna grotta un che dentro a furor l'avea ridotta. Bradamante, che come era animosa così malcauta, a Pinabel die fede, ed aiutar la donna disiosa si pensa come porco laggiù il piede. Ecco d'un olmo alla cima frondosa, volgendo gli occhi, un lungo ramo vede, e con la spada quel subito tronca e lo declina giù nella spelonca. Dove è tagliato, in mal lo raccomanda a Pinabello, e poscia a quel s'apprende. Prima giù i piedi nella tana manda, e sulle braccia tutta si sospende. Sorride Pinabello, e le domanda com'ella salti, e le manapre estende, dicendole, qui fosser teco insieme tutti li tuoi, ch'io ne spegnessi il seme. Non come volse Pinabello avvenne dell'innocente giovane la sorte, perché giù diroccando a ferir venne prima nel fondo il ramo saldo e forte. Ben si spezzò, ma tanto la sostenne che il suo favor la liberò da morte. Già quest'ordita la donzella alquanto, come io vi seguirò nell'altro canto.